Intanto grazie, grazie alla Presidente Francesca Maletti, grazie dell'invito. Per me è un grande onore, insomma, poter essere in questa sede istituzionale che rappresenta questa città, la mia città. E prima di addentrarmi un po' in questa che è una comunicazione sul processo Emilia, un po' quello che ha illuminato il processo Emilia, mi piaceva, visto che è la prima volta, insomma, che incontro il Consiglio Comunale nella sua interezza, insomma, presente, ringraziare questo Consiglio Comunale per un atto che per me è stato molto importante e significativo, perché ci sono degli atti che in alcuni momenti della propria vita diventano ancora, tracciano ancora di più e sono più significative. Questo Consiglio Comunale nel mese di febbraio del 2017 ha votato un ordine del giorno dando la solidarietà a me, in particolare per quello che era successo dell'intrusione nel mio studio, dove io dico sempre sono venuti dei ladri intellettuali, perché sono venuti solo a leggere delle carte, ma insomma, e che comunque, insomma, per una persona che subisce un fatto, un'intrusione così delicata, era un momento di grande paura. Quindi un ordine del giorno di questo Consiglio Comunale per me è stato importante, quindi lo ringrazio veramente di vero cuore. Era un momento delicato, avevamo fatto un convegno in quei giorni insieme al procuratore, in quel caso ancora era procuratore di Reggio Calabria, oggi è procuratore nazionale Caffiero, Federico Caffiero De Rao, insieme a Don Luigi Ciotti, alla dottoressa componente della DNA Franca in Bergamo, e la notte appunto c'è stata questa intrusione, per cui è stata una procedura poi archiviata, perché non si è riusciti insomma a rinvenire, pur avendo fatto la magistratura una buona indagine. Però ci tenevo molto, sia perché diciamo istituzionalmente è riunito in questa sede, ma proprio è una cosa che per me è stato importante, come è stato importante la vicinanza, la prima telefonata che quella mattina ho ricevuto è quella del sindaco di questa città, che non è tanto solo il sindaco che è importante, ma era la città. Quindi la città che si raccoglieva in un fatto strano, che forse è successo poche volte a un avvocato nel nostro paese, no? Che entrano dei ladri intellettuali che vengono a studiare carte anche delicate, quindi insomma appunto ci tenevo a ringraziare. Invece andando nel processo Emilia, io credo che sia importante e significativo che un consiglio comunale, che comunque è, come dire, lo specchio di una città, di quello che rappresenta, possa tenere conto di un fatto importante che è successo in questo paese, in questo territorio, che è appunto un processo che si deve considerare a livello nazionale il secondo max processo italiano, perché il primo è quello che è stato istruito da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, il max processo, quello che noi diciamo che si sente, insomma, che anche se è successo in Sicilia, insomma, anche in questi territori si è sempre letto, è diventata storia, il max processo che ha portato appunto, che era il più grande max processo italiano, che gli imputati erano 460, i nostri imputati di Emilia erano 230. E credo che quel processo in quel momento storico ha significato un fatto importante, perché era proprio dopo qualche anno che era stata varata una legge importante, che era stata scritta dal sangue di due personalità importanti del nostro paese, come era quello di Pio La Torre e di Dalla Chiesa. Era proprio stato iscritto nel nostro codice penale l'articolo 416 bis, no? Che dava, e che per la prima volta dava un segnale, un senso di dare a delle condotte che erano finalizzate a intimidazione, a intimidire, e non era solo più persone che si mettono insieme e commettono reati, ma di per sé delle persone che si mettono insieme con queste caratteristiche di intimidazione, di per sé è un reato. Questo è, rispetto anche allo scenario europeo, è uno delle conquiste civili che questo paese ha fatto. Naturalmente l'ha fatto perché c'è una storia di presenza malavitosa, però l'abbiamo, alcuni paesi europei in questo momento stanno ragionando anche su questo, perché sappiamo bene che le mafie come organizzazione criminale non hanno confini, quindi oramai hanno varcato assolutamente i confini, ma questo ce lo dicono diverse indagini e anche diversi procuratori della Repubblica, anche come il procuratore nazionale. Che cosa è successo in questo territorio? Il 28 gennaio del 2015 sono stati arrestati 117 persone, molte di queste persone vivevano in Emilia-Romagna, molti di loro in territorio di Reggio Emilia particolarmente, ed è, diciamo, ed è iniziato il 28 ottobre del 2015 questa udienza preliminare. Voi sapete bene che un'udienza preliminare con tutti questi con questi imputati, praticamente il nostro territorio non aveva una aula che potesse ospitare una, diciamo, così tanti imputati, per cui ha fatto bene chi ha messo risorse, chi ha messo testa su questo, a far celebrare questo processo in questo territorio, perché inizialmente, diciamo, l'unica aula bunker più vicina era quella di Firenze, perché era stato celebrato tutti i processi che erano stati celebrati, quelli delle stragi, però tenere un processo nel territorio significa che ognuno di noi è tracciato da quello che è successo, non si può ritornare indietro. È successo qualcosa, si sta celebrando in questo territorio, rimane nella storia di questo territorio, perché dico, anche le storie negative, che può essere considerata una storia negativa, possa dare anche invece un contributo importante di apertura, di conoscenza, di sapere. Questo è un processo che ci apre gli occhi. Molto probabilmente forse gli occhi avremmo dovuto averli almeno alcuni, forse un po' aperti anche di più prima, però dico, comunque ci ha aperto uno squarcio importante. Questo processo, il processo Emilia, proprio per la sua dinamica importante, il primo, diciamo, è stato fatto, l'udienza preliminare è stata fatta a Bologna, all'interno, diciamo, di un capannone della fiera, e invece il processo ordinario è stato fatto a Reggio Emilia, ed è stato proprio costruito un'aula che è un capannone anche all'interno del Tribunale di Reggio Emilia. Il processo Emilia si è snodato in due tronconi, quindi chi ha scelto una misura, diciamo, un rito abbreviato, un rito alternativo, per cui già abbiamo una sentenza, la sentenza che è passata in giudicato, perché la Cassazione gli si è pronunciata, stiamo in attesa semplicemente di avere le motivazioni della Cassazione, mentre invece l'ordinario, voi sapete, insomma, qualche mese fa c'è stata appunto la sentenza e adesso siamo in attesa delle motivazioni. Però il processo Emilia si è snodato in altri ambiti, perché ci sono state alcune condotte che poi magari in maniera più dettagliata cercherò di descrivere, che hanno caratterizzato quello che è il processo Emilia, si è snodato anche in altro, perché alcune condotte erano state commesse nel territorio di Mantova, quindi in Lombardia, e quindi una parte di questo processo è andato appunto a Mantova e poi si è celebrato a Brescia, che si chiama il processo Pesci, così come altra parte è stata fatta in Calabria, qui Catanzaro e Crotone. Dico questo perché mi piacerebbe, spero di farcela anche con la stanghetta, di fare delle similitudini rispetto alle caratteristiche dei reati, quindi per far capire come le mafie, in questo caso l''ndrangheta, agisce in un territorio come il nostro, agisce in un territorio come la Lombardia, agisce in un territorio invece come la Calabria, perché le condotte sono diverse. Sono diverse e ci fanno capire e ci devono far capire che cosa e che attenzione dobbiamo dare ancora di più in questo territorio. Quindi il processo di Brescia, siamo anche alla sentenza di primo grado, il processo della Calabria, dove i reati, diciamo, maggiori sono un po' i reati predatori, no? Diciamo estorsione, più usura, danneggiamenti, e sono anche quelli, sono in parte, perché si sono snodati in varie parti, perché, diciamo, molti imputati possono scegliere riti alternativi, quindi alcuni sono già passati in giudicato, alcuni sono in giudizio, però le condanne, diciamo, quasi tutti sono stati condannati. Però il processo Emilia, che è quello che più ci interessa e che è quello che un po' ci riguarda per capire qual è la differenza. Per esempio, una delle cose che mi piacerebbe dire, perché a volte anche le positività ci danno un racconto, per esempio il processo di Brescia, che seppur gli imputati erano molto meno, ed ha reati un po' simili agli nostri, quelli di Emilia, il processo di Brescia, le uniche parti civili costituite erano Libera come associazione e una parte offesa, un imprenditore che era parte offesa. Al processo della Calabria l'unica parte civile costituita era Libera, mentre invece al processo Emilia le parti civili erano tante, le persone fisiche invece erano solo 6, pur essendoci molte persone che erano state, diciamo, danneggiate, dei lavoratori. Su questo mi piacerebbe entrare per fare una riflessione. I lavoratori avevano paura di costituirsi parte civile, si sono costituiti poche persone, mentre c'erano 37 enti costituiti. Questo che cosa significa? Può significare, è un dato, può significare che molto probabilmente da questa, diciamo, come dire, svegliarsi, no, per quello che era successo, a un certo punto sia i sindacati che le associazioni, che anche gli enti, era costituita la provincia di Modena, per esempio, a un certo punto hanno pensato non solo di andare nel processo, di andare a dire qual è il danno che le mafie, che la 'ndrangheta in questo caso, poteva e ha portato in questo territorio, perché una delle cose che bisogna dire che il processo Emilia ha codificato, perché ha dato una sentenza, dice quello che le mafie quando vengono in dei territori non lasciano nulla, tolgono tutto, tolgono risorse, tolgono relazioni sociali, tolgono anche speranza. Quindi il processo Emilia, nelle sue sentenze, proprio nella, per quelle che sono state già emesse, proprio dice questo. E quindi la presenza degli enti, la presenza dell'associazionismo è importante, perché per le mafie, che sono organismi, sono associazioni che rituali, che a volte lavorano molto con i messaggi, no? Con i riti, con i messaggi, la presenza delle istituzioni, la presenza dell'associazionismo di base, la presenza anche, naturalmente, la non presenza dei lavoratori che erano stati danneggiati, perché ci sono dei reati, pensate che in questo Emilia c'è stata la prima sentenza del reato di caporalato, no? Quello che è stato iscritto nel nostro codice da poco tempo. E quindi questo, la presenza ha dato un messaggio preciso, diciamo, all'organizzazione mafiosa, nel senso di dire, beh, forse ci siamo svegliati, ma ci siamo svegliati, siamo qui attenti e vogliamo capire, perché tutti questi enti sono stati ammessi a parte civile, voi sapete, è possibile l'ammissione di parte civile in un processo penale quando si possa considerare che la parte civile, la parte offesa abbia un danno, no? Normalmente la parte offesa di un reato che ha un danno, insomma, la persona, la vittima ha un danno, ma in questo caso la vittima è un territorio che dalla presenza della mafia è stato danneggiato. Cosa è stata danneggiata? Su questo mi piacerebbe, nel caso in cui ci sono, come diceva la Presidente, altri incontri, anche leggere degli atti, perché sono importanti, si imprimono molto, no? Il danno, cosa dice l'ordinanza che emette anche appunto i comuni e gli enti, dice proprio questo, il danno di immagine. Voi pensate, no? L'idea è che un imprenditore magari estero e vuole venire a investire in un territorio, nel momento in cui sente che ci può essere, diciamo, quello che succede normalmente ed è successo nel meridione, che ci sono le mafie in quel territorio che possono, diciamo, controllare quel territorio, naturalmente nessuno ha voglia di venire a investire. Questo è un danno d'immagine, qualcosa che viene tolto, il senso di comunità che viene tolto. E in questo, il processo Emilia ci racconta che in questo territorio l'insediamento, diciamo, l'infiltrazione delle organizzazioni mafiose hanno portato questo danno, hanno danneggiato in questo modo, tant'è vero che non solo sono stati ammessi ma poi sono stati riconosciuti dei danni, e questo è stato importante perché la presenza costante, noi in particolare come associazione e anche altre associazioni presenti, abbiamo voluto che questo processo fosse un processo veramente a porte aperte. Il processo che si celebrava in nome del popolo italiano era un processo che si celebrava con la presenza di cittadini giovani di questo territorio, di scolari di questo territorio, perché io credo che, e noi crediamo, e quel processo lo racconta perché lo dice. Dice una cosa importante questo, per la prima volta in tutta Italia si è alzato in un'aula di giustizia un avvocato che rappresentava tutti gli altri avvocati che difendevano i mafiosi, il quale ha detto, ma perché i ragazzi sono in quest'aula? E allora in quel caso che i ragazzi insieme alla loro insegnante, l'insegnante è stata chiamata dal Presidente del Tribunale, questa insegnante non sarebbe mai aspettata che poteva essere chiamata in una udienza così delicata in cui c'erano tutti i mafiosi che la guardavano, diceva, ma lei perché qua? E questa insegnante ha detto, perché noi stiamo facendo un progetto sulla legalità e questo noi ci sembra la vera partecipazione, vogliamo capire. Bene, c'è stata un'ordinanza storica che anche CSM ne ha discusso, ce ne stanno discutendo, in cui dice, un'ordinanza in cui dice, bene, nella contemperazione degli interessi di tutelare il minore, perché erano ragazzi minorenni che facevano un progetto dentro una scuola, la cosa che prevale è la partecipazione, cioè il conoscere, la conoscenza, ed è un principio costituzionale. In nessun processo Io in particolare, nella mia piccola esperienza, sto seguendo tantissimi processi in tutta Italia, non è mai successo questo. Questo perché è successo? Perché la presenza costante disturbava le associazioni mafiose. Le associazioni mafiose, ce lo raccontano le storie, non sono tanto disturbate, diciamo, dai processi, per carità, gli crea problemi, gli anni di galera, ma loro li hanno messi in conto, sono disturbati dall'attenzione di un territorio. Questo processo, alla prima udienza, c'erano tantissimi sindaci con le fasce e questa cosa ha disturbato le organizzazioni malavitose. Io credo che sia importante, molto, abbiamo fatto bene a disturbarli tanto, perché effettivamente pensare che hanno vissuto anni indisturbati in un territorio assente, in un territorio forse poco, con gli occhi poco aperti, o con, diciamo, a volte con l'ingenuità di dire ma noi siamo forti, non vengono qui, e loro proprio per questo, perché la storia, diciamo, delle mafie ci racconta che le mafie hanno sempre guardato dove ci sono profili di, diciamo, di ricchezza, e questo è un territorio che ha questi profili di ricchezza, e quindi da tempo sono venuti qua. Come sono venuti? Che cosa ci racconta questo processo? Perché per la prima volta il processo Emilia, sicché, seppur non bisogna pensare che è stato il primo processo celebrato dalla magistratura, diciamo, di questo territorio, perché ce ne sono stati altri, per esempio anche Black Monkey, un processo che racconta tanto altro. Ma perché questo? Perché finalmente è successa una cosa importante, la magistratura e le forze dell'ordine cominciavano a pensare che dei fatti che ci sono anche stati, minori rispetto a quelli che sono stati magari in Calabria, danneggiamenti, diciamo incendi di autovetture, di camion, questi fatti non erano e non dovevano essere considerati isolati, cioè dei fatti isolati, beh, hanno bruciato una macchina, che cosa è successo? Cerco di vedere chi ne è responsabile, lo condanno e basta, ma invece hanno tentato di intrecciare, ma perché queste macchine sono sempre delle stesse persone? Ma perché questo, sono sempre imprenditori che magari hanno la stessa provenienza? Tutto questo ha dato una, come dire, lettura sistemica. Da questa lettura sistemica è nato appunto quella che poi è stata contestata come associazione mafiosa a livello, diciamo, con tutte queste condotte, che non erano singole condotte. Un altro elemento che emerge in questo processo Emilia, e che mi piace dare come spunto, naturalmente, di una riflessione, perché è una riflessione della storia di questo territorio, e per esempio in questo processo ha avuto un ingresso importante, ed è stata una prova importante, le interdittive antimafia. Voi sapete bene che le interdittive antimafia sono dei provvedimenti, diciamo, un po' di prevenzione, che sono fatte in mano, diciamo, ai prefetti, i quali prefetti, nel momento in cui controllano che c'è un imprenditore che magari ha rapporti con la pubblica amministrazione, quindi riceve fondi, cioè fa dei lavori e però riceve fondi pubblici, possa avere frequentazione mafiosa. È naturale che la frequentazione mafiosa porta, nella concezione della mafia, nella concezione di quel potere, porta a rafforzarsi tra di loro, a rafforzare quindi anche l'imprenditore che ha rapporti con questi soggetti. Allora, con queste interdittive che fatte in questo caso erano più quelli del prefetto di Reggio Emilia, dottoressa Di Miro, fatte in maniera puntuale di quello che succedeva rispetto ad alcuni imprenditori che avevano rapporti, non, sapete bene che per le interdittive antimafia non è necessaria la condanna, diciamo, di un qualcuno, di un imprenditore, ma è necessaria più che altro, proprio come misura di prevenzione, la frequentazione. Quindi è possibile che un imprenditore che frequenta, per esempio, si fa prendere i lavoratori col caporalato d'associazione mafiosa, possa avere rapporti con la pubblica amministrazione, possa avere contratti pubblici? Non è possibile. Questo è stato un elemento che alla magistratura ha dato una lettura di quello che stava succedendo in quel territorio. Quindi anche, diciamo, uno strumento così delicato, importante, perché capiamo, ma anche, così come è stato importante, per esempio, è possibile pensare che in un territorio come il nostro, dove, come dire, i diritti sono quasi acquisiti e fanno parte del DNA di un territorio, possa pensarsi che un imprenditore si rivolga a due soggetti che erano stati condannati per mafia, in Calabria facevano i mafiosi, a Reggio Emilia facevano gli imprenditori, e gli dice: tu mi porti i lavoratori. Lui gli portava i lavoratori, per cui non aveva un rapporto il lavoratore con l'imprenditore, ma gli portava il lavoratore, gestiva le buste paghe, si faceva restituire i soldi indietro del lavoro, li minacciava, li intimidiva, li spaventava, lavoratori che non sono stati, non hanno avuto la forza, il coraggio di costituirsi parte civile, cioè di dire quello che hanno avuto. Lavoratori che erano lavoratori di questo territorio, che avevano, sentivano cosa significa un diritto, però avevano paura. A volte la paura supera questo, e questa è una cosa, ecco perché è stato importante anche la presenza dei sindacati. I sindacati, la UIL, la CISL, la CGIL, si sono costituiti di parte civile, e l'ordinanza che è stata di ammissione di parte civile per i sindacati è stata veramente determinante e importante. Per la prima volta sono state ammesse in altre situazioni i sindacati come parte civile, ma quando c'erano proprio degli specifici, diciamo, danni o reati, no, nei confronti dei lavoratori. Ma in questo caso sono stati ammessi anche per l'associazione mafiosa, seppure è stata un po' contestata quel concetto, ma sono stati ammessi per condotte che hanno determinato. Ecco, quando c'è un lavoratore che viene offeso, viene danneggiato, viene intimidito, ad ogni lavoratore che è intimidito subisce anche un danno un'associazione che li dovrebbe tutelare, che li tutela. Questo è importante, e questo processo Emilio ce lo dice, e sono stati ammessi i sindacati. Anche i sindacati hanno fatto, credo, anche un salto di qualità, devo dire, seppur c'è stata sempre abbastanza attenzione da parte dei sindacati, perché è un mondo del lavoro che controllano, insomma, che custodiscono, che seguono, però c'è stata una presa di coscienza, perché anche la presenza dei sindacati in quel processo, costante a volte, poteva far capire che, perché il processo dove si celebrano reati di mafia e dove si celebrano reati così importanti e imponenti ha un linguaggio, e anche andare in quei luoghi e capire il linguaggio anche dell'associazione ndranghetista che intimidisce solo per la sua fama criminale, io credo che sia stato, crediamo che sia stato importante. Su questo credo che anche il sindacato non può ritornare indietro, tutti gli organismi diciamo presenti, ma anche di una comunità, non possono ritornare, così come anche l'organismo, diciamo, le agenzie educative, no? Anche questo processo vissuto dalle scuole, vissuto, diciamo, dalle insegnanti, porta a descrivere, non che tutto è mafia, questa è un'altra cosa che dobbiamo evitare di pensare e di dire, perché se tutto è mafia, nulla è mafia. Ci sono quelle condotte, quelle cose che hanno inquinato questo territorio, che si sono radicate in questo territorio, che si chiamano mafia e che noi li vogliamo e li combattiamo anche sotto il profilo culturale di prevenzione. Quindi il processo Emilia ha raccontato questo, come il processo Emilia, un'altra cosa che ha raccontato rispetto, diciamo, all'informazione. L'informazione ha un ruolo importante, ma questo lo sapete meglio di me, all'interno di una democrazia, cioè un principio costituzionale, ma l'informazione può fare un servizio alla mafia o può fare invece un servizio alla comunità. In questo processo c'è stata un'informazione che ha fatto un servizio alla mafia, è stata la voce a volte della mafia, è stata, come dire, ma non perché era minacciata, ma perché era, come dire, aveva fatto una scelta, perché si fanno queste scelte, non è un problema solo di minacce, ma è un problema un'informazione libera, non si può fare minacciare se si è insieme, no? Così come c'è stata invece un'informazione che ha tenuto la testa alta, che è stata invece minacciata. E qui abbiamo anche in questo processo, per esempio, una giornalista, così come nel processo Black Monk, un giornalista del nostro territorio, sono stati minacciati, perché hanno avuto, come dire, il vizio di dire la verità, il vizio di cercare la verità, il vizio di non aver paura di dire nome e cognome. Ecco, questo lo descrive, questa è contraddizione di questo processo, no? Quindi anche il mondo dell'informazione. E l'altro, il mondo anche in questo processo, per esempio, ci sono stati diversi imputati, alcuni condannati già con sentenza passata in giudicato, anche che facevano parte delle forze dell'ordine, mentre dall'altro c'erano, diciamo, testimoni delle forze dell'ordine che hanno fatto questa enorme indagine, che non sapete quanti chili di carte c'erano, che erano lì a testimoniare, facendo nottate, a testimoniare quello che avevano cercato, perché, diciamo, la prova in un processo di mafia è veramente molto difficile. Dall'altro c'erano forze dell'ordine che davano informazioni segrete, accedevano allo SDI, che sono il servizio di informazione, davano informazioni ai mafiosi, dando e rafforzando questo quello che noi chiamiamo il concorso esterno, no? Cioè tu rafforzi un'associazione mafiosa, quando tu ti puoi pregiare di dire ma io sono amica del poliziotto, io sono amica del carabiniere, rafforzi la tua potenza mafiosa, anche solo come immagine la rafforzi. Ecco, questo racconta, da un lato abbiamo forze dell'ordine, veramente che c'erano, ma anche i modenesi, insomma, non so quante ore di, diciamo, di testimonianza hanno reso per tutto il lavoro fatto, e dall'altro vedere, erano loro i primi di essere, tant'è vero che anche i ministeri erano parte civile, perché anche loro sono i primi offesi. Come c'erano per esempio professionisti. In questo processo abbiamo dei professionisti che si vantavano di essere commercialisti dei mafiosi, ma si vantavano, quindi con la consapevolezza che erano mafiosi, quindi non guidati dall'etica della professione, non guidati, diciamo, da quello che un professionista deve fare, invece proprio al servizio delle mafie, al servizio. C'erano professionisti, una commercialista di nome Tattini di Bologna, è stata condannata, la sentenza già è passata in giudicato, intercettata, diceva, si pregiava e si vantava con suo papà dicendo: ma io conosco il capo è venuto da me. Ecco, con questo chi rafforzi chiaramente l'associazione? Può un'organizzazione malavitosa, che non ha molti strumenti, anche intellettivi, anche di sapere, essere così forte se non intreccia queste relazioni anche col mondo delle professioni, col mondo anche di quelli che, diciamo, ancora di più gli danno potere contrattuale anche con la pubblica amministrazione? Così come, per esempio, una delle cose che questo processo descrive e illumina, il rapporto con l'impresa. Una delle cose che bisogna dire e che anche a me, che seguo molti processi, dispiace molto, io credo che ancora il mondo dell'impresa deve fare un salto di qualità, perché l'impresa di questo territorio ha fatto affari con le mafie, non ha, come dire, non è stata minacciata per cui ti faccio l'estorsione, magari ci sono stati alcuni fatti, alcuni sono stati anche condensati, ti faccio l'estorsione, allora ti spaventi, ma io penso che un'impresa di un territorio così forte, se gli fanno un'estorsione va dai carabinieri e denuncia, no? Non è che dovrebbe avere paura. Mentre invece ci sono imprese che hanno fatto affari perché? Perché c'è un dare avere, no? Nel senso, tu fai fatturazione falsa, allora io faccio il nero, tu mi copri, no? Tu sei un'impresa, diciamo, fantasma, mi fai fatturazione, mi dai la possibilità di violare le leggi. Perché un imprenditore deve chiedere i lavoratori a due soggetti che sono 'ndranghetisti? Perché li deve chiedere? Perché in quel momento può violare anche le regole del diritto del lavoro, del diritto dei lavoratori. E questo processo lo dice, ci sono state delle condanne. Una condanna, io quando ho sentito la condanna per caporalato, devo dire, in Emilia Romagna, mi sono impressionata un po', perché è possibile pensare che tu ti rivolgi per chiedere che cosa succedeva, quei lavoratori erano spaventati e quindi potevano anche lavorare nell'amianto, con paura, no? Perché se un lavoratore lavora spaventato non è lavoro, non è diritto al lavoro. Cioè, un lavoratore deve lavorare contento, deve lavorare bene e deve avere il diritto anche di dire no al suo datore di lavoro. Il datore di lavoro, se rispetta il lavoratore, deve ascoltarlo. Ecco, questo processo ci dà anche questa lettura, ma questa lettura, ci sono delle condanne, ci dà questa emergenza in questo territorio. Ci sono stati imprenditori che, anziché andare dall'avvocato per farsi difendere perché c'era un credito che dovevano ricevere, per il recupero crediti andavano dai mafiosi. E questo, da un lato, rafforza i mafiosi, da un lato, perché è troppo farraginosa la procedura per avere la restituzione e il recupero dei crediti, e tu te ne vai, diciamo, svicoli, insomma, te ne vai da qualcuno, ma ci sono anche le agenzie di recupero crediti, però perché? Uno di questi imprenditori aveva consegnato a una persona incontrata per caso su un treno, gli aveva detto: ma io sono una del ministero, insomma, ti posso far avere un appalto, 1.300.000 euro in contanti. Quindi nel momento in cui ti consegno io non so quanto pesano 1.300.000 euro, in quante rate gliela dati, 1.300.000 euro in contanti, ma poi può andare dall'avvocato e andare a dire, e questa poi naturalmente lui doveva vincere, questo imprenditore doveva vincere, perché queste si contrattano, cioè vincere un appalto si contratta, non su un treno, doveva vincere un appalto importante del Ministero, non, naturalmente questa era una truffatrice, non l'ha vinto e lei però è scomparsa. Questo imprenditore, 1.300.000 euro, beh, noi non lo sappiamo manco scrivere, però 1.300.000 euro, vai dall'avvocato e gli dici, senta, io ho incontrato uno sul treno, mi ha detto, gli ho dato i soldi, sono in contanti, ho le fotografie, no, è andato dai mafiosi, è andato a dire, mi trovate questa persona e mi fate e prima di andare ha telefonato, questa è l'imputazione, dicendo, guardate che mi sono rivolta ai calabresi, dando anche un significato, io ogni tanto mi arrabbio di questo, ci arrabbiamo perché calabrese è un popolo meraviglioso, i mafiosi calabresi sono mafiosi calabresi, come i siciliani, come tutti gli altri, ma sono rivolta ai calabresi, dranghetisti, e quelli l'hanno trovata la signora che era scomparsa, era, non sapete quante case aveva cambiato per non farsi trovare, ma i calabresi l'hanno trovata, e hanno chiesto all'imprenditore 300.000 euro perché, per questa pratica. Naturalmente i calabresi hanno trovato la signora dice, io ho liato tutte le mani, le ho date a tutti, non ho più soldi, quindi fatemi quelle come volete, ma io l'appalto l'ha preso qualcun altro, ultimamente ha liato di più o l'ha preso, finalmente c'è stato un appalto legale, no. Questa è possibile che un imprenditore importante di un territorio, che è stato condannato, possa rivolgersi per il recupero crediti? Ecco, questo ci fa descrivere non che tutte le imprese di questo territorio e con l'usanza, ci sono stati imprenditori che hanno detto noi, hanno sbattuto la porta, hanno, però io credo che su questo il mondo dell'impresa deve stare più insieme, perché non è, quell'imprenditore non era in crisi, perché ci dicono e ci raccontano spesso, e questo processo invece risvela altro, che siccome l'imprenditore è in crisi, allora non si rivolge, non c'ha la liquidità, non va dalle banche, seppur lì c'è anche un'altra responsabilità, però si rivolge, non ha la liquidità, non può investire, non vuole mandare a casa i lavoratori, e allora si rivolge all'andrangheta per la prestazione di denaro e così via. In questo caso erano imprenditori che non erano in crisi, erano in crisi etica, non erano in crisi economica. Allora tutto questo disvela e racconta qualcosa di diverso di quello che succede in altri territori, sempre rispetto a questo processo, quello che è successo in Calabria, perché qui le condotte, quello che fa, diciamo, emergere, che emerge, non sono condotte appunto di reati predatori, reati in cui tu li vedi, no? Ti bruciano una cosa e se bruciano un 10 camion, sono fatti successi, però succedono pochi, poi li dimentichiamo. Se bruciano 10 camion tu ti rendi conto, ma che succede? Anche una comunità, perché si spaventa nel territorio, ma se invece non ti bruciano, ma tu vai magari in questura e puoi parlare con l'autista del questore per farti il porto d'armi, cioè, ci sono alcuni collaboratori che ci hanno raccontato che loro erano imprenditori in Emilia Romagna ed erano killer in Calabria, e non c'è bisogno che tu li fai spaventare, no? Non c'è bisogno che tu devi fare un reato, quella che oggi viene detta nella la fenomenologia delle mafie, così, quella che è la mafia silente, no? La mafia che non si sente, la mafia che non ha bisogno di condotte forti, visibili, ha bisogno invece di fatti corruttivi, quindi le condotte sono più corruttive, quindi sono meno visibili, ma sono più invasive, perché nel momento in cui tu fai una condotta corruttiva e quindi corrompi qualcuno, anche quello che è stato corrotto ha paura a denunciare, no? Che a sua volta ha avuto una condotta illecita. Quindi c'è questo patto così ferreo che poi è difficile, naturalmente noi dobbiamo dire che abbiamo delle forze dell'ordine, una magistratura attenta, con delle capacità di indagini veramente oltre che con degli strumenti che si hanno importanti, quindi sostanzialmente anche questo viene scoperto, però i fatti corruttivi sono ancora meno evidenti, e quando non sono evidenti chiaramente nessuno indaga, no? Nel momento in cui uno indaga questi fatti continuano a svilupparsi e continuano a prendere forza. Ecco, in questo territorio questo è successo, non fatti, la mafia, l'andrangheta in particolare, ma tutte le mafie, voi sapete che da poco noi il 416 bis, quello di cui vi dicevo, io non faccio un discorso tecnico, ma l'associazione mafiosa nasce con quello che si parla solo di mafia, no? Poi sono nel 2010 è stato inserito il termine 'ndrangheta e il termine camorra, quasi come un riconoscimento di queste mafie come associazioni, diciamo, come fatti associativi, non come elementi familistici. E quindi, diciamo, cosa in questo territorio, che quali erano le caratteristiche, diciamo, e quali sono le caratteristiche di questo, del reato del 416 bis? L'intimidazione, no? Fatti violenti, che determinano soggezione. Ma nel momento in cui si pensano, quando è stato, come si pensava quel reato, come è stato scritto nell'82, oggi i fatti si sono trasformati, perché le mafie si trasformano. Le mafie sono moderne e arretrate, hanno questa caratteristica di rimanere arretrate nella loro ritualità, perché si rafforzano, i riti rafforzano il loro vincolo associativo. Mentre invece sono moderne, perché ragionano con la modernità, con l'impresa, con l'economia che avanza, con le forme. Per esempio, non a caso, non tanto questo processo, ma il processo Stige che si sta celebrando in Calabria, che comunque conosce molti fatti che sono verificati nel territorio di Parma, ragiona insomma con imprenditori che hanno, non lavorano solo sull'edilizia, no? Che è quella un po' storica, quella che poi ha permesso un po' più di penetrare, perché naturalmente ci sono state, diciamo, molte costruzioni in questo territorio, l'immigrazione, ma parla di, diciamo, di metalmeccanica, di materie sanitarie, parla oramai, le mafie sono entrate anche in settori, diciamo, anche specialistici, non più come prima, questa è la modernità della mafia. Quindi in questi territori non sono venute ora, chiaramente quando la famiglia Dragone, le famiglie, specialmente quelle andranghetiste, ma anche le famiglie Camorristo, mafiosi, sono venuti in questi territori, e altra cosa, non perché c'era solo il soggiorno obbligato, per carità, sono venuti perché c'è stato il soggiorno obbligato, che è un provvedimento che ai tempi era finalizzato, diciamo, a un po', come dire, a indebolire le mafie in quei territori, no? Però non ci sono i mafiosi qua, o le mafie sono venute, si sono rafforzate, insediate perché c'è stato il soggiorno obbligato. Le mafie vanno dove ci sono i soldi, sarebbero venuti lo stesso, tant'è vero che se facciamo i parametri di chi sono le famiglie, sono diverse da quelle storie che sono venute qua magari dai badalamento o altro. Quindi inizialmente sono venuti qua con questa forma, anche invasiva, no? Però nel momento in cui, e questo per esempio lo svelano i collaboratori di giustizia, su questo tema mi piacerebbe darvi uno spunto di riflessione che magari poi noi possiamo anche approfondire. Cioè, in questo processo per la prima volta ci sono stati tre imputati che hanno deciso di collaborare, collaborazione insomma, e hanno reso, diciamo, dichiarazione collaborativa importante. Mentre c'era un processo nel quale ancora non erano stati condannati. Normalmente i collaboratori di giustizia escono fuori quando ci sono delle condanne forti. Ora, non tutti i collaboratori sono pentiti, no? Nel senso che hanno fatto una revisione interiore, sono dei collaboratori che a volte, sapete bene, insomma, che fanno bene perché aiutano i processi, no? Sono una prova importante per i processi, però i collaboratori normalmente fanno un calcolo, no? O una diminuzione di pena, cioè delle pene alternative, quindi questo, diciamo, è l'elemento. In questo processo ci sono dei collaboratori che prima ancora di essere condannati, quindi di per sé potevano anche non essere condannati, no? Stavano facendo un processo, avevano preso gli avvocati per prendere le loro controprove. Ma anzi, hanno dichiarato, erano imputati di mafia, cioè 416 bis di reati predatori, per cui facendo su un calcolo potevano arrivare a 10 anni, ma hanno confessato omicidi che erano già stati giudicati, omicidi. E questo perché? Perché un collaboratore, naturalmente, diciamo, il perché di un collaboratore ce lo può raccontare al processo, ma una ci crede o non ci crede, ma cosa racconta? Effettivamente uno di questi, Valerio per esempio, che diciamo è stato un collaboratore determinante, importante, seppur le prove erano anche abbastanza forti, però ha detto delle cose, lui parlava di mafia 6.0, che noi abbiamo una arretratezza nella lettura delle mafie, dobbiamo andare in avanti, quindi faceva tutto, poi insomma i collaboratori sono un po' strani, raccontano tutto, un po' come favola, molto ovviamente gli serve a loro anche per darsi questa nuova identità, però lui quello che raccontava e diceva, effettivamente lui l'ha detto, io ero killer in Calabria e imprenditore a Reggio Emilia. Quando arrivavo a Reggio Emilia io potevo andare tranquillamente in alcune, diciamo, come dire, istituzioni e entravo con tranquillità, insomma ero riconosciuto, poi c'erano i ristoranti in cui facevamo le cene, ragionavamo. E hanno fatto anche una bella riunione per vedere come attaccare il prefetto di Reggio Emilia che stava facendo l'interdittiva, non come non per verificare quello che stava succedendo, qual era, diciamo, il senso di quel provvedimento e magari capire se ci potevano essere degli elementi di discussione anche con una prefettura, no? Perché ci può stare, anche un organismo politico può dire, ma che cosa sta succedendo? No, erano andati lì per dire, insomma, prendiamo il giornalista, attacchiamo la prefetta, vediamo, indeboliamo, ecco, quasi un, come dire, la capacità di poter fare, di poter creare consenso su quello, no? Fare una riunione per creare consenso contro le interdittive. Ecco, tutto questo il collaboratore ci dice, io ero killer, ma come mai non era possibile, cioè è possibile pensare che questo andava in Calabria, andava a sparare, poi veniva lì e si metteva un vestito diverso? Perché tutto questo tempo per capire, per comprendere questo? E perché lui ci racconta che dice che ha voluto collaborare perché effettivamente si è vergognato. Voleva dare un'altra vita alla sua vita, voleva dare un altro senso alla sua vita, si è vergognato. Io credo che questo forte presenza, partecipazione in un processo in cui ogni giorno eravamo presenti, ogni giorno, diciamo, c'era un'attenzione, forse a qualcuno l'ha fatto anche vergognare. Forse qualcuno ha cominciato a indebolire questa forza forte, intimidatoria, che diciamo, riuscivano a farlo diventare in quel territorio, la forza di quel territorio, la loro identità in quel territorio. E questo, diciamo, è una cosa che bisogna leggere, naturalmente la stiamo cercando di capire che cosa può succedere, anche come si comporterà. Una delle cose, per esempio, che Valerio ha raccontato l'ultima udienza prima che la Corte si ritirasse per la sentenza, che a me ha dato molta impressione, che secondo me sono delle cose che a volte non vengono colte, o forse esageria a coglierle, quando Valerio dice una cosa, molto deve essere ancora scoperto, questo è un primo passaggio, bisogna ancora, c'è molto ancora. E molto ovviamente lui sta rendendo dichiarazione, ci saranno altri processi, ci saranno altre cose che stanno svelando, naturalmente noi parliamo di questo processo. E poi dice una cosa, oggi hanno preso il potere le donne, perché gli uomini sono in carcere, le donne di queste famiglie hanno potere. Questa è una cosa che ci deve far pensare, e i giovani fanno la fila per entrare dentro l'organizzazione. Io credo che questa sia la più grande sfida che dobbiamo cogliere, e che dobbiamo cercare di, specialmente in questo territorio, in cui la qualità di cittadinanza, una capacità di riscrivere veramente una nuova grammatica dell'etica privata e pubblica ci deve connotare, bisogna che, questo è un messaggio delicatissimo, se in Emilia-Romagna i giovani di queste famiglie, e magari di qualcuno che è vicino a queste famiglie, possa avere questa, come dire, questa voglia, no? Questa quasi, diciamo, come se fosse un curriculum vita, non so, di entrare dentro l'organizzazione mafiosa, io credo che anche su questo tutte le agenzie educative bisogna che ci facciamo una riflessione, perché questo processo doveva diventare, poteva diventare, così come abbiamo visto nel momento in cui c'è stata la sentenza, per esempio, che molti figli di queste persone che avevano l'accento emiliano, sono cresciuti qua, sono venuti qua, sono nati in questo territorio, quindi sono la seconda generazione, piangevano perché vedevano molto ovviamente i loro padri che erano imprenditori, erano mafiosi, no? Perché loro dicevano, noi eravamo imprenditori, la sentenza ci dice che sono mafiose, ma le condotte ci dicono che sono mafiose. Questo credo che sia un elemento che mi piace consegnare in questo consesso, diciamo, di questa città che ha voluto dare a pensiero attenzione a questo processo, che ci deve far capire che non c'è nessuna cosa che può, cioè non, questo è un processo che segna un passaggio, non possiamo ritornare indietro, dobbiamo riuscire ad avere una maggiore attenzione. Diciamo sempre che noi abbiamo dei buoni strumenti, abbiamo una buona legge, molto probabilmente deve essere meglio gestita in alcuni ambiti, tipo quello, il tema dei collaboratori, non da poco, insomma, appeso, che è stato ucciso un fratello di un collaboratore come vendetta, e questo ci porta a un ragionamento importante sul tema dei collaboratori, ma io credo che abbiamo, che appunto l'attenzione, la presenza, il mettere pensiero significa già che disturba le mafie. Le mafie leggono i giornali più di noi, almeno più di me, non più, e conoscono tutto, Noi quando ascoltiamo, io ascolto tantissimi collaboratori, ascolto tantissimi mafiosi in tutti i processi, dalla Calabria, dalla Campania, e sanno tutto, hanno il controllo sociale del territorio. Ecco, in questo territorio noi dobbiamo, non hanno ancora il controllo totale di questo territorio, non devono averlo, noi dobbiamo, ecco, veramente disturbare questo. Credo che questa terra, una terra di accoglienza, deve accogliere tutti, ma non mai e non si possono accogliere, anzi, molto ovviamente si deve colloquiare con i giovani loro, con i giovani, dicendo che forse quella è una strada senza futuro, senza nulla. E io credo che questo processo non ci può non interessare, non possiamo non occuparci di quello che è successo in questo territorio. Molto sarà ancora da fare. Noi in questo processo abbiamo fatto 195 udienze. 195 udienze sono tante, perché significa che a ogni giornata, che a volte durava fino alle 10 di sera, alle 9 di sera, alle 22 di sera, chi la segue il processo lo sa, è stato segnato, è stata tracciata, è stata raccontata una storia criminale di questo territorio, una storia criminale che bisogna, con tutte le condanne, con le condanne, bisogna che ci siano le condanne, però le misure repressive, pur dicendo con tutto gli strumenti giuridici importanti che abbiamo, sono importanti che ci sia invece altro, tutto quello che è la prevenzione che può fare anche le istituzioni, che possono fare le istituzioni. Già il fatto stesso di avere un'attenzione su questo è già un messaggio importante. L'altro tema, ma sono già tardissimo, è quello dei beni confiscati. Voi sapete meglio di me, perché avete fatto anche un lavoro su questi, quanti sono i beni confiscati. Noi pensiamo, facendo un ragionamento, anche un po' di analisi, che fra qualche anno ci saranno più beni confiscati al nord che al sud, perché venendo a investire in questi territori, naturalmente i beni confiscati del nord saranno più aziendali, no? Cioè nel senso meno immobili, seppur ci sono appartamenti, immobili, ci sono, anche questo processo ce li consegna, però saranno più aziendali, quindi la cosa importante è essere pronti, essere preparati, perché la sfida vera, il tema della confisca, del sequestro, della confisca del bene, la sfida vera è quella di poter comunicare alle comunità che le mafie tolgono lavoro, tolgono risorse, tolgono serenità, bellezza e mettono solo altro, mentre lo Stato e le istituzioni riportano invece un'economia sana. Ecco, quell'economia, quando noi vediamo i terreni di Provenzano e Riina, che erano terreni di morte, terreni in cui sono stati fatti omicidi in quel terreno, sono stati decisi omicidi in quel terreno, quindi proprio impregnato di quello, e poi ce lo vediamo con dei giovani che lavorano con le cooperative a produrre, cose di vita, no? Cibo di vita, è una cosa enorme. E questo territorio non si può trovare impreparato, come si è trovato impreparato il territorio del sud. Ecco, l'impreparazione li fa vincere, li fa rifare prima. Noi dobbiamo avere questo, la capacità di sapere e conoscere prima. Quindi è molto importante che in tutte le istituzioni comincino a capire ancor prima, quando il bene è ancora in sequestro, che destinazione si può dare, come si può quel bene far diventare simbolicamente un bene, ma economicamente un bene che produce, perché le mafie non producono. Le mafie producono cose illusorie di poco tempo e poi scappano. Ci hanno insegnato che l'economia produce nel territorio ricchezza che viene restituita e che poi in cultura, in tutte le cose. Le mafie questo non lo conoscono, anzi non lo vogliono conoscere, perché proprio al contrario hanno un'altra valenza. Quindi io credo che sul tema delle confisca dei beni, specialmente quelle aziendali, dove ci sono la tutela dei lavoratori, i diritti dei lavoratori, i diritti del lavoro, ma anche dell'impresa, perché l'impresa ha un valore sociale, lo dice la Costituzione, io credo che su questo dobbiamo attrezzarci sempre di più, tutti dobbiamo fare un po' il nostro compito, ma non solo le istituzioni, ma anche l'associazionismo. Noi come Libera lo facciamo, ma tante altre associazioni lo possono fare, lo devono fare, perché è una sfida di civiltà. Le mafie si arricchiscono col consenso sociale e con la capacità di dire: noi creiamo ricchezza nel malessere. No, lì non c'è lavoro. Un'altra, bugia, no? Non c'è lavoro, allora le mafie danno lavoro. Non ne danno, non hanno mai dato, è sempre illusorio, danno, come dire, creano paura, non creano lavoro. Quando il lavoro crea paura non è lavoro, ma noi dobbiamo avere questa capacità, perché se non vinciamo una battaglia sulla capacità di dire, non solo voi fate le condotte, ci sono queste condotte, la magistratura, gli inquirenti fanno i processi, ci sono le condanne, ma c'è anche tutto quell'altro che da questo lo fa diventare bellezza, lo fa diventare invece produttività per un territorio. E su questo io credo che questo territorio deve essere veramente tanto preparato, perché ce ne saranno tanti, i temi, diciamo, i numeri dei beni confiscati sono ancora pochi rispetto, diciamo, a quelli che sono dei sequestri, però i sequestri, a breve avremo l'appello, ce ne possono essere tante confische, siamo preparati in questo, cerchiamo di essere preparati, perché anche la lettura di dire, voi sapete, c'è stata tutta una discussione su vendiamo i beni, non vendiamo, noi non pensiamo che sia, diciamo, non si debba discutere anche eventualmente quando ci sono dei beni che non sono assolutamente utilizzabili, quando sono piccole particelle in alcune cose che si possono vendere, come è stato sempre fatto, perché la legge l'ha sempre previsto, ma guai a pensare di costruire proprio un'idea, no? Noi facciamo cassa con i beni, perché quei beni sono dei beni invece che devono essere restituiti alla collettività. È stata fatta una legge, ci sono state personalità importanti che sono morti per scrivere queste leggi. Noi abbiamo anche un dovere di onorarli. Grazie.
Grazie all'avvocato Enza Rando per il contributo che ci ha dato, che ci dà sicuramente maggiori elementi di consapevolezza di quello che c'è anche purtroppo nella nostra realtà territoriale. Questo, come ho detto prima, è un primo passaggio, è stata una prima comunicazione. Come abbiamo definito in capogruppo, la prossima settimana definiremo anche come continuare questo percorso, e io ringrazio di nuovo anche l'avvocato Rando per aver dato disponibilità per accompagnarci in questo percorso. Ci vediamo il prossimo giovedì e buona serata a tutti.